si è vinto una partita che si poteva vincere anche meglio. Alcune volte ci siamo comportati con leggerezza su delle cose, perché noi la bischerata l'abbiamo sempre in canna se non rimaniamo concentrati. No, è così, te lo dico io, siamo fatti così.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ci sono dei grandi giocatori in questa squadra che hanno grandissime qualità, che io reputo top player, e infatti oggi con la calma e quello che poi ci ha chiesto il mister di tenere la palla, di tenere il gioco, di creare occasione, l'abbiamo ribaltata e abbiamo meritato la vittoria.
Tutti si è visto che hanno parlato in modo corretto, no che hanno allargato le braccia per evidenziare l'errore del compagno, ma che hanno detto va bene, non fa niente, è una cosa che può succedere, ricominciamo e riprendiamo la partita.
Di Lorenzo cerca lo scambio con Frattesi, Scamacca verso Frattesi, ancora Scamacca, Di Marco anticipato, Barella, 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 2-1.
Ma come ha calciato, con una naturalezza, con una classe, con l'esterno, con una postura perfetta.
E questa è stata la grandezza dell'Italia, non abbattersi,
non abbattersi,
non abbattersi.
Però ci tenevo tanto perché in questa settimana sono stato fermo, ho visto dei ragazzi da fuori, mi hanno fatto sentire importante anche non essendo in campo, hanno parlato tutti di me e questo mi ha fatto piacere, quindi sputerò sangue per questi ragazzi, per questo staff e per questa maglia.
L'ultimo che avete sentito era Niccolò Barella, l'uomo che ieri ci ha regalato la vittoria nella partita di debutto all'Europeo contro l'Albania, una vittoria che oggi ci divide in due partiti, gli ottimisti entusiasti e gli scettici, cioè quelli che dicono sì però l'Albania poca roba. Se volete dividervi o comunque dirci che cosa pensate, 800 24 00 24 vi aspetto, potete già prenotarvi dentro questa domenica che ci ha regalato la vittoria 2-1 in rimonta dell'Olanda contro la Polonia, Buxa, Gakpo nel primo tempo e Weghorst nel finale. Ci farà vedere dalle 18 Slovenia-Danimarca e dalle 21 Serbia-Inghilterra. Ci ha regalato la sconfitta di Berrettini nella finale del torneo di Stoccarda sull'erba, è stato battuto dall'inglese Draper. E anche ciao Carlo Genta, la vittoria della Ferrari a Le Mans per la seconda volta di fila.
Sì, è stata una corsa straordinaria, perché vincere è già molto complicato, ma la Ferrari che l'anno scorso tornava, lo sappiamo, dopo 50 anni alla categoria regina di questo sport, e l'anno scorso ha vinto l'edizione del centenario con la numero 50, quest'anno si è ripetuta con la numero 51 l'anno scorso, con l'altra macchina, con la 50 di Fuoco Molina e Nielsen, ha vinto quest'anno e il podio si riempie di rosso, perché l'altra Ferrari, quella campione uscente, la numero 51, è salita sul podio come terza. Quindi Ferrari, Toyota, Ferrari e 24 ore di Le Mans, che è per la nazionale rossa.
Sì, noi aspettiamo sempre con pazienza la 16 rossa, quell'altra che fa la Formula 1, qualcosa. Ha fatto Monte Carlo quest'anno, ma insomma, non ci accontentiamo. Sì, Pierluigi Pardo, ciao.
Certo.
Ciao, ciao. Come va?
Bene, bene, non c'è male. E Fulvio Colovati, ciao.
Sì, ciao, buongiorno a te.
Mi dici da che parte ti metti tu tra i partiti, insomma, dopo aver visto Italia-Albania ieri? Cioè quelli entusiasti che dicono, beh però, insomma, pensavamo peggio, avevamo mille dubbi, questa è una nazionale forse più forte di come ce l'avamo immaginata, o tra quelli che sostengono che è stata l'Albania poca roba?
No, non sono certamente tra gli scettici, ma forse nemmeno tra gli entusiasti, sono una via di mezzo, nel senso che riprendere una partita che dopo 20 secondi forse pensavi ti sfuggisse di mano, poi in realtà non è stata così per la nostra bravura, ripeto, primo per la nostra bravura, poi probabilmente anche per la pochezza dell'avversario che non ha saputo mantenere il risultato, però insomma bisogna, non si è entusiasti ma positivi, molto positivi per come gioca questa nazionale. Penso che il valore aggiunto di questa nazionale sia Spalletti,
sì,
una nazionale che magari, consentimi di dire, top player è una parola quando si usa nel calcio così, vabbè, forse il top player è Barella, ma è una nazionale che ha Pirlo, De Rossi, Cannavaro, Onesta, cioè mi riferisco alla nazionale del 2006 e non sto parlando della Germania, mi riferisco a quella che ha vinto in Germania, però per cui non ha quel talento lì, però ha tanti ottimi giocatori, un top player che è Barella e il valore aggiunto secondo me è Spalletti.
Sì, a me ha colpito, poi allargo anche a Pierre e a Carlo, Fulvio, a me ha colpito che abbiamo preparato nell'ultima fase l'europeo, la difesa 3, il blocco Inter, i due esterni alti e tutto, poi in extremis Spalletti ha cambiato idea, siamo diciamo tornati un po' alla soluzione precedente, ma ieri questa cosa non si è vista, cioè è stato come se avessimo un copione più o meno mandato
ma
a memoria.
Vedi, la capacità di un allenatore è proprio questa, di cambiare in virtù anche delle caratteristiche dei giocatori. Lui praticamente ha scoperto questo Calafiori nel giro di un mese, forse lo ha convocato, ha deciso nell'ultimo mese, è andato a vederlo a Bologna, l'abbiamo visto che era in tribuna a Bologna a vederlo, probabilmente contro la Juventus, e ha capito che probabilmente poteva sviluppare quel tipo di gioco, l'uomo in più in fase difensiva, quello che imposta, perché ormai il ruolo di difensore, te lo dice un ex, deve fare quello, non è che puoi fare solo... Spesso, hai visto spesso si abbassava Jorginho sulla linea dei difensori, avanzava Calafiori. E questa è un po' la novità, cioè che il difensore non ha più il ruolo fisso di fare il difensore, ma fa anche il Jorginho della situazione, colui che imposta.
Ragazzi, cosa ne pensate? Noi abbiamo passato 20 giorni immaginando che l'uomo pescato in extremis che poteva farci fare salto di qualità, poi è presto, insomma, vediamo, era Scamacca. Fulvio ha ragione, ci dice, ma tirate indietro gli occhi di 50 metri perché forse Calafiori. Pier.
Ma sì, insomma, ieri è una partita secondo me abbastanza facile come lettura, nel senso che non ci si possa molto dividere. Abbiamo cominciato con quella sciagura dopo 20 secondi, abbiamo reagito molto bene, abbiamo fatto un primo tempo di dominio assoluto in cui potevamo anche chiudere la partita. Poi nel secondo tempo siamo rimasti un po' più contratti, secondo me un po' sospesi fra la voglia di chiuderla e però la necessità di portare a casa questi tre punti. Abbiamo fatto dei cambi un po' conservativi e abbiamo rischiato solo con un errore nel finale, insomma, per il resto abbiamo rischiato pochissimo. Calafiori, vabbè, ma Calafiori non è ho sentito lo stupore che c'è da Bologna verso chi si stupisce, lo condivido, nel senso che insomma le partite sono tutte disponibili e Calafiori
sì,
ha fatto una
poi però sai che ci sono i livelli, no,
Pier,
c'è la
maglia
di una competizione,
c'è la maglia della nazionale, assolutamente no, e anzi,
capisco che a Bologna perché... si stupiscano,
no,
ma
diciamo,
ce ne
diciamo
una ragione.
Cosa che l'errore di Calafiori alla fine va comunque sottolineato,
certo.
Sennò si fa una rappresentazione troppo positiva e in realtà poteva costarci carissimo, quindi oggi parliamo così e giustamente sottolineiamo le qualità di questo ragazzo che devo dire è proprio esteticamente bello, nel senso che ha proprio a gamba, a corsa, a testa alta, ha una forza, cioè si vede che ha una capacità nel trattare il pallone e una sicurezza straordinaria e potenzialmente il pericolo può essere l'eccesso di sicurezza, no? Quindi deve la partita di ieri sarà perfetta perché ha fatto bene, ha fatto un ottimo esordio all'europeo e ha fatto però anche un errore che fortunatamente non ci è costato nulla, che secondo me gli sarà utile perché gli ricorderà che deve stare sempre con la concentrazione a mille,
che deve lavorarci sopra.
Tornando all'aspetto complessivo, sono soddisfatto, ma in realtà me l'aspettavo, nel senso ci speravo ed ero ottimista sul fatto che potessimo vincere questa prima
però
partita.
Senza dare Pier, no, anche, chiedo anche a te Carlo, senza dare nulla per scontato, altrimenti dimentichiamo che 24 ore fa eravamo lì a dire attenzione, questa è una partita trappola per come poi si sviluppa tutto.
Ma come fai a darlo per scontato? Non puoi, noi non siamo la Germania che approccia le grandi competizioni internazionali contro avversari più deboli con una sicurezza e con una scioltezza che hanno sempre avuto nelle loro corde. Stesso più o meno vale per la Spagna. noi siamo una squadra che approccia con difficoltà, che soffre terribilmente contro questi avversari, e ieri ci portiamo a casa una grande reazione dopo il lampo iniziale. Quella è stata la parte più bella dell'Italia nel secondo tempo, piuttosto noioso, controllato, ma senza grandi sofferenze. Quindi secondo me
sì, e di contro bene. Invece in positivo siamo una squadra che nella sua storia, lo sa benissimo ovviamente Fulvio, ha la capacità spesso di sorprendere, cioè alcune volte quando sembriamo in difficoltà, ma è successo anche in tempi
ne veniamo fuori.
Penso a Belgio-Italia, tanto per citare, ma lo stesso discorso potrebbe valere per altre partite dell'ultimo europeo, poi tiriamo fuori, sfoderiamo la grande prestazione, quindi è una nostra caratteristica. Raramente abbiamo visto la nazionale dominare, stravincere di goleada partite importanti nella fase finale di un mondiale, di un europeo, ma tante volte ci siamo trovati di fronte alla piacevole sensazione di uscire dai potenziali guai con grande intuito e grande talento.
Sì. Fulvio, tu hai citato prima Barella, siamo a livelli De Bruyne, cioè trovi un paragone in giro per l'Europa?
Ma ieri ho sentito una notizia in televisione che il Real Madrid, per sostituire Modric, pensa a Barella. Questa è una notizia che è uscita nei media spagnoli. Allora, io andrei piano con questi paragoni se pensiamo che un anno fa Barella veniva definito il nuovo Tardelli, nel senso che è capace di inserirsi, far gol, avere questa attitudine da centrocampista offensivo, oltre che difensivo, perché ieri poi l'abbiamo visto anche in una veste completamente diversa. È un giocatore che rispecchia il calcio di oggi, è eclettico, sa fare tutto, sa fare gol, sa inserirsi, sa interdire. A me piace molto, ma è inutile considerarlo. C'è il blocco dell'Inter, come hai detto tu, si trova una meraviglia, perché sa che a sinistra c'è Di Marco, sa che a destra c'è Frattesi, sa che perfettamente ci può essere il Lautaro della situazione, che è chiaro che non è Lautaro ma è Scamacca, per cui è una squadra che sa muoversi, sia chiaro, non è che ieri hai vinto perché Calafiori ha fatto una partita positiva, perché effettivamente poi alla fine potevi anche pareggiarla per un suo errore, però sono tutti aspetti positivi che sono dettati dal nuovo modo di giocare, da una squadra che ha 70% di possesso palla, ha personalità. Il problema è capire se questo 70% di possesso palla poi si tramuta anche in partite più impegnative contro quando incontrerai magari la Spagna.
Anche perché giovedì giochiamo, Fulvio, poi ne parleremo dopo con Franco Vanni, Spagna, che l'ha vista. La Spagna ieri sotto il 50% è un po', insomma, la Spagna è un po' lontana adesso dai cliché. No, di quella che fa girare palle, eccetera. Che cosa anche lì c'è sempre il dubbio, tanta Spagna o poca Croazia, no?
Beh, io sono di questa opinione. La Croazia, adesso non voglio esagerare nel dire che potevamo giocare io e te a centrocampo perché c'era
per
l'amor di Dio, a 130, però insomma la Croazia centrocampo è quasi sul viale del tramonto, nel senso 39 anni, Modric grandissimo, fuori classe, sia chiaro, 32 Brozovic, che ormai alla lentezza araba si è abituato ai
ritmi, non è allenante quel campionato
dell'Arabia Saudita. Poi Kovacic è l'unico che si muove, per cui centrocampo con Fabian Ruiz e Rodri, loro due, solo due, hanno dominato. Bisognerà vedere quando incontreremo il nostro centrocampo con il loro centrocampo. Loro sono abituati al possesso palla, sono maestri, per cui vedremo se il 70% di noi nostro di ieri sarà fattibile anche contro la Spagna.
Ti rubo ancora 30 secondi e poi ti saluto, poi avremo Dario Ricci dal ritiro dell'Italia dopo il traffico e allarghiamo anche tra di noi. I 30 secondi te li rubo per due giocatori che secondo me non sono forse top player in questo momento della nazionale, come Barella, ma sono comunque sopra media e sono discussi. Uno è Chiesa, se fa l'esterno io ho l'impressione che a questi livelli qui è l'uomo che ci può aiutare ad andare un po' oltre i nostri limiti, e l'altro è Donnarumma, che in Italia oramai non ha tantissimi estimatori anche per altre vicende, per il modo con cui è andato via dal Milan, magari ogni tanto infila la papera, però poi dopo insomma, meglio avere lui che avere qualcun altro, e ieri sera si è visto. Beh, perché se il portiere fa una parata, una la volta decisiva che viene chiamato, ha esattamente fatto quello che fa un fuoriclasse.
Beh, se si mette in discussione Donnarumma, allora finiamola di parlare di calcio, diciamo la verità. Donnarumma non può commettere qualche errore, ma qualche, ripeto, qualche.
Ma sai che c'era il partito dei pro vicario, no?
Ma come tutti, sì, perché siamo esterofili, no? Andiamo a giocare all'estero, per cui impazziamo totalmente per i giocatori all'estero, ma Donnarumma è una certezza del nostro calcio, per cui teniamocelo ben stretto. Sono meno positivo nei tuoi confronti, nei confronti di Chiesa, perché. Ma secondo te Allegri gli ha mai detto di giocare centrale?
No, però aveva un modulo che prevedeva le due punte.
Però
molto
non ho mai visto in questi quattro anni, infortunio permettendo, ci mancherebbe altro, sprazzi permettendo, è un giocatore che ha delle grandi qualità, che gioca a sprazzi, gli manca la continuità, tutto qui. Vorrei ricordare che ha fatto 21 gol in quattro anni alla Juventus, per cui una media di 5 gol all'anno, non sono tantissimi. Forse da uno come lui, con le sue qualità, bisognerebbe aspettarsi qualcosa di più.
Ciao Fulvio, grazie.
Ciao, grazie Fulvio. A voi. Ciao.
Alla prossima. Ciao. Allora, con voi due, Pierluigi e Carlo, ripartiamo da qui dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è da trovare delle soluzioni diverse per andare a mettere a posto questo gap che c'è con delle squadre. Lo sanno tutti. E a noi ci salva solo il gioco. Ci salva solo il gioco e essere squadra, perché se no non riusciamo ad essere del livello del calcio europeo.
Allora, rinnovo ancora l'invito, se volete intervenire, 800 24 00 24. Potete prenotarvi. Ragazzi, cosa ne pensate di Donnarumma e Chiesa, Pier?
Ma no, su Donnarumma non ho mai avuto grandi dubbi. È chiaro che Donnarumma, ne abbiamo parlato mille volte in questi anni, ha fatto una scelta, e mi ricordo che lo dicevo proprio nel giorno in cui la stava facendo, che gli ha, secondo me non gli ha semplificato la carriera da un punto di vista proprio di pressioni, perché ha lasciato il club dove di fatto era nato, se n'è andato via in quel modo lì, e questa cosa quindi non lo ha aiutato in tanti momenti dal punto di vista della pressione. È un ragazzo giovane, è forte, è un ragazzo giovane. Detto questo, mille volte ha risposto in maniera adeguata, soprattutto in nazionale, soprattutto nell'europeo vinto 3 anni fa. Quindi insomma, Vicario è un portiere che secondo me ci dà ottime garanzie, ma ti dico anche Meret e Provedella sono, cioè,
sì, sì, ma guarda che ci sono fior di colleghi gol, cioè, che nei mesi scorsi ipotizzavano, spingevano che fosse meglio andare con Vicario piuttosto che Donnarumma.
Ognuno fa quello che vuole. Per me no,
per dire, cioè, che il tema era aperto,
no,
questo, insomma.
Poi voglio dire, può sbagliare, sì, ma il tema è aperto, qualsiasi tema è aperto, diciamo. Secondo me stiamo parlando di un portiere che ha fatto anche degli errori, questo è indiscutibile, sì, sì. Ma che insomma è di un livello, qualsiasi tecnico col quale, allenatore col quale mi chiedeva di parlare, vorrebbe avercelo Donnarumma in squadra. Quindi voglio dire, stiamo parlando di una certezza assoluta. Detto questo, Vicario è cresciuto tanto, abbiamo una classe di portiere, abbiamo delle alternative, quindi il dibattito in linea di massima ci può anche stare. Però diciamo, io sarei andato con Donnarumma, e secondo me ieri comunque ci ha salvato. E su Chiesa, ma io su Chiesa ho qualche dubbio sempre dal punto di vista tattico, nel senso, secondo me la posizione, cioè secondo me è un compromesso la posizione dove l'abbiamo visto ieri. Lui a fine partita ha detto che si trova bene in quel ruolo, che gli potrebbe aprire anche scenari tattici diversi, insomma in generale è una forma, secondo me è una forma di intelligenza adattarsi in quel ruolo e amplifica le possibilità, parlo anche a livello di club, per un suo impiego diciamo fruttuoso. Detto questo, a me piace più dall'altra parte,
sì,
sinceramente.
Però l'importante è che sia vicino a una linea laterale adesso, estremista.
Sì,
ecco.
Ma sì, vabbè, ma insomma,
no?
Sono dell'idea che la famosa scelta di Allegri all'inizio stagione di tenerlo più vicino a Vlahovic, di giocare un pochino più centrale, con il fatto di dire può essere un giocatore a doppia cifra, nasceva dall'idea di spronarlo a segnare di più, a tirare di più, a credere di più nei suoi mezzi, perché secondo me comunque negli ultimi 2 anni di Chiesa l'aspetto,
sì,
psicologico,
e anche da quello che aveva a disposizione quella Juve,
e la seconda cosa, da quello che aveva a disposizione, cioè lui aveva bisogno di gol, e Chiesa comunque è un giocatore che i gol te li può dare, quindi questa secondo me è stata una cosa, sì, molto, molto tattica, molto legata alla contingenza, se vogliamo anche all'emergenza, no? Di non avere probabilmente, soprattutto all'inizio della stagione non c'era ancora Ildiz che conosciamo, diciamo, insomma, alternative in quel ruolo.
Sì, ma il ragionamento, Carlo, è proprio fatto anche in vista della Juve che verrà. Se Thiago Motta ha in mente una Juve che ha le due punte, ad esempio, meglio che Chiesa vada da qualche altra parte a provare a svilupparsi e a sviluppare, no,
sì,
le proprie caratteristiche.
Cosa che... No, cosa che magari accadrà anche su Donnarumma. Mi allineo semplicemente con Collovati, cioè chi discute Donnarumma, meglio che smettiamo, che parliamo di un'altra cosa e non di calcio, perché non c'è nessuno migliore di lui in questa Italia. Vicario, chi vuoi tu, sono ottimi portieri, ma lui è il numero uno. Su Chiesa mi sembra che questo giocatore, che è fondamentale per la nazionale, perché quello che da lui non lo dà nessun altro, si stia avvitando un po', perché nel senso che stia diventando un po' limitato, perché quando è un giocatore che può giocare in un modo solo, in un pezzo soltanto di campo, perché altrimenti non rende, ti avviti sui tuoi limiti. Quindi lì bisogna risolvere questo equivoco.
Andiamo in Germania, Dario Ricci, ciao.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ciao, ci racconti il giorno dopo della nazionale?
È stato un giorno sereno che ha anche regalato una bella sorpresa, perché Spalletti ha subito voluto tornare in campo, lanciando anche un segnale forte al gruppo. La squadra che oggi si è alzata alle 8:30 del mattino, si è preparata per l'allenamento mattutino, chiaramente che ha visto protagonisti più i giocatori che hanno giocato meno ieri e i panchinari, quelli che non sono entrati, che hanno fatto una bella sgambata con i giovanissimi, con l'under 17 del Borussia Dortmund, che ormai è lo sparring partner scelto per in queste occasioni. E allenamento che doveva essere aperto solamente un quarto d'ora ai media e anche alle tante famiglie e bambini che hanno assistito a questo scorcio d'allenamento, poi per decisione stessa del CT siamo rimasti tutta l'ora, quindi abbiamo visto tutto il lavoro tattico e quindi, ecco, da questo punto di vista è stato assolutamente interessante. Anche Giovanni, la scelta simbolica di Spalletti, che ha voluto subito dar l'idea che si tornava in campo per lavorare già alla Spagna dopo la partita di ieri. Poi chiaramente oggi pomeriggio di riposo, però insomma è stato anche un messaggio forte indirizzato al gruppo. Spalletti in prima persona in campo a guidare tutte le operazioni, a fermare il gioco, a dare le indicazioni tattiche, quindi
sì,
direi che è stata
poi
una mattinata
più o meno nel gioco delle copie credo abbia potuto mettere in campo una sorta di Italia 2 disegnata simile a quella di ieri sera, però no?
Sì, però ha lavorato molto anche sul centrocampo. Si è visto chiaramente un Fagioli nei piedi le chiavi del centrocampo, quindi molto, molto cercato, molto coinvolto dai compagni. Si è visto anche un buon Folorunso, un bel Retegui che ha fatto una bella doppietta. Chiaro, i gol in questo caso valgono quel che valgono, ma si è lavorato anche molto sulle situazioni di uscita dal pressing avversario, evidentemente. È ovvio, Spalletti già si immagina una partita totalmente diversa da quella con l'Albania. Si è lavorato molto su queste situazioni, alternando chiaramente nei due schieramenti di difesa e attacco titolare. Quindi insomma è stato veramente un'ora e mezza di lavoro molto intenso, considerando che tutt'altro ci si aspettava, no? Insomma, certo. La classica corsetta dei faticati.
C'è, e poi ti saluto, qualche novità, bollettino, infermeria. Insomma, ieri Chiesa è uscito zoppicante, l'unico, insomma, forse su cui fare un ragionamento. Gli altri credo tutto a posto.
No, direi che comunicazioni ufficiali e formali non ce ne sono state. Diciamo che mentre questa parte di lavoro sul campo ha riguardato appunto chi ieri non era stato protagonista o impiegato, e i titolari che poi sono passati sotto la tribuna raccogliendo gli applausi di queste famiglie, hanno fatto lavoro di defaticamento vero e proprio in palestra, però segnalazioni e allarmi sembrano tutti rientrati, insomma, tutte spie verde sul quadrante del comandante Spalletti.
Grazie Dario, ciao.
Grazie Dario. A voi.
Grazie Dario Ricci. Beh, mi sembra quasi non una cosa da Italia, per come siamo abituati noi a vivere in tempeste emotive, vigilie, primi giorni delle grandi manifestazioni.
Sì, vabbè, ma insomma, nel senso che poi alla fine c'è uno stereotipo legato al nostro calcio, ma poi ci sono anche esempi che vanno in una direzione contraria. Ma no, si lavora, secondo me le alternative ci sono. Ieri si è vista, secondo me, nel primo tempo si è visto proprio un momento spallettiano. Tra l'altro io ero in quarta fila, no, diciamo in settima, ottava fila, quindi ero praticamente sopra la panchina di Spalletti. e quindi tante cose, no? Tante cose si riescono a cogliere. C'è stato un momento, secondo me, veramente di soddisfazione da parte sua intorno alla metà del primo tempo, perché dopo il 2-1 la squadra ha giocato con sicurezza, riusciva a girare il pallone da una parte all'altra. È chiaro che a lui piace molto questa idea di avere due difensori centrali comunque di impostazione come Bastoni e Calafiori. Poi nel secondo tempo l'ho visto oggettivamente meno felice, ma credo preoccupato secondo me non tanto, perché poi se si eccetto veramente per l'ultima occasione non è che l'Albania abbia costruito molto, anzi non ha costruito niente in termini di palle gol. È chiaro che era una partita da chiudere prima, non averla chiusa,
non trascinarsi.
Sono quelle classiche situazioni che poi veramente rischi la trappola finale, che ci poteva anche stare per l'errore di uno dei migliori in campo. Quindi poi il calcio, come sempre, spesso dice tutto il contrario.
No, ma oggi staremo a fare chissà quale ragionamento se quella roba lì di Manai al 90esimo fosse entrata, ma per fortuna non è entrata. Allora ci fermiamo un minuto e poi andiamo da Franco Vanni, inviato di Repubblica, ieri presente a Spagna-Croazia, è stata commentata anche, ci ha raccontato prima, da Fulvio Collovati. Quindi cominciamo anche a fare un po' un ragionamento, perché molti si sono spaventati alla fine del primo tempo col 3-0, col dominio totale della Spagna, partita però che va un po' interpretata e che ci deve raccontare anche se la Croazia può in qualche modo rappresentare un'insidia dentro questo girone o se invece è ampiamente sul viale del tramonto. Un minuto e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Parliamo un po' della Spagna, che sarà nostra avversaria giovedì ore 21 nella seconda gara del girone. Franco Vanni, ciao.
Ciao, eccomi.
Ciao. Inviato di Repubblica, ciao. Ieri all'Olympia Stadium di Berlino, con grande invidia mia. È uno stadio stupendo dove si respira storia, per noi è il Mondiale del 2006, ma in realtà è tante altre cose. È lo stadio delle Olimpiadi del 36, e che è vero che è stato rifatto dentro, ma in realtà ne mantiene all'esterno il fascino e anche quello che si respira. E anche lo stadio, facciamo 10 secondi di storia, in cui l'Italia ha vinto per la prima volta una medaglia d'oro alle Olimpiadi con una donna, Ondina Valla, sempre nel famoso 1936. Così, tanto per dire. Franco, ci dici un po' cosa hai visto della Spagna e della Croazia?
Della Croazia direi che il buono che si è visto era tutto sugli spalti, nel senso che l'Olympia Stadium sembrava una specie di ciambella biancorossa, cioè se fosse giocato a Zagabria il colpo d'occhio sarebbe stato lo stesso. Però si ferma lì il buono della Croazia che si è visto in campo ieri. Della Spagna invece mi ha impressionato tutto, nel senso che la vecchia Spagna del tiki-taka, del palleggio estenuante, non è scomparsa, ma viene richiamata solo alla bisogna. Per il resto della Puente ha un gioco verticale efficacissimo, velocissimo. Cioè il primo gol con Fabian Ruiz, che prende palla in due tocchi, manda in gol Morata, è un manifesto. Cioè la Spagna è molto più forte di quel che mi aspettassi, avendola vista anche all'ultimo europeo. La Croazia sinceramente è modesta, tanto in difesa quanto in attacco, e anche il centrocampo non ha girato.
Quindi non ti sorprenderesti se giovedì sera, ad esempio, più del 50% del possesso palla continuassimo ad averlo noi?
Ma io, guarda, sul discorso del possesso, la Spagna ha fatto un percorso progressivo di abbandono del possesso palla come stella polare. Ieri ha tenuto per la palla per circa metà del tempo. Penso farà quello che le converrà, cioè non è ideologico come nelle squadre di Mourinho lasciare la palla all'avversario così non ha niente a cui prestare. Semplicemente hanno visto che con la Croazia, dopo una prima parte di partita in cui il possesso lo tenevano, e come non c'era bisogno di tenere il pallone, nel senso la Croazia era assai poco pericolosa e gliel'ha lasciato volentieri per riposare. Ma è stata una dimostrazione di forza ai limiti dell'arroganza, cioè hanno tolto tutti i giocatori più fragili prima del 25esimo del secondo tempo. Dopo un certo punto hanno cominciato veramente a tenere le posizioni basse. Cioè, hanno giocato come una grande squadra contro una squadretta sì. Che non è, perché se vediamo la storia della Croazia nei grandi tornei negli ultimi anni dice il contrario.
Croazia che quindi andrà rivista. Poi Carlo, c'è Morata che secondo me sarebbe stato perfetto per una storia ambientata all'epoca dell'Italia di Berzotto, no? Più lo criticano, più tutti i CT compreso De La Fuente lo mette, più lui segna.
Beh, ma certo, Morata non lo scopriamo adesso e io spero torneremo a vederlo nel nostro campionato, un giocatore che a me piace moltissimo, ma al di là di quello le caratteristiche che Franco Manni tratteggia sulla Spagna secondo me sono proprio quelle che ci devono impensierire e devono impensierire anche tutti gli altri competitors di questo europeo, perché è una Spagna che non è prigioniera di un'ideologia, che con grande saggezza fa quello che le conviene, è diventata quindi in questo modo anche un po' cinica, ha messo a nudo i limiti della Croazia, ma d'altra parte l'altro giorno leggevo il numero di presenze dei giocatori della Croazia, ha un sacco di giocatori ultra centenari come presenze, insomma prima o poi squadra meravigliosa che ha fatto molte edizioni di varie manifestazioni, ma una fine prima o poi ci devi arrivare e spesso ci arrivi anche in modo brutale. E mi è sembrata davvero la Croazia del declino, della fine di questa generazione.
Sì, compreso il più giovane, no? Pierre Brozovic, campionato saudita, poco allenante, sì. Non che avessimo dubbi, però insomma.
No, però è stata una partita, premesso che l'ho vista in sintesi stanotte tornando, perché insomma ero allo stadio quindi a vedere l'Italia, quindi non l'ho vista nei 90 minuti in diretta, però mi sembra alcuni dati, per esempio quello che a volte è un po' astruso ma che in realtà spesso ci azzecca degli expected goals, ci dicono che poi in realtà è giusto quello che stavate sottolineando. Non voglio dire che la Spagna si sia disintossicata dal tiki-taka, però è certamente più dialettica da quel punto di vista ed è piena di talento. Quanto a Morata, insomma, tutti e tre partecipiamo al gioco, forse anche Franco, fra amici e colleghi, insomma, io sono fra quelli non avevo dubbi sul fatto che segnasse perché è una sentenza, perché è un giocatore di grandissima esperienza, e ho la sensazione anche da alcune sue dichiarazioni anche recenti che è un po' come quel vecchio mantra di Buffon, no? Alimentato dalle critiche, pungolato dalle critiche,
nutre,
anche lui
si nutre, no,
ho sentito anche delle frasi anche sul suo futuro, che potrebbe lasciare la Spagna perché si chiede ma perché debba essere insultato,
sì, perché devo stare qui a prendere i pomodori, poi tutte le volte
prendere i pomodori,
fanno cambiare idea, lui arriva, esatto, e timbra, okay, esatto. è una storia,
anche lui spesso fa cambiare idea agli altri, dire. È un buon attaccante, un buonissimo, secondo me è un attaccante di dimensione, facendo un ragionamento un po' più complessivo, non è sul livello ovviamente dei totem, sì, assoluti, ovviamente
non è Haaland, però dammelo,
non è Haaland, non è Lewandowski, però è un attaccante secondo me di fascia alta, quindi poi in quest'epoca che vive di eccessi, quando qualcuno ogni tanto viene criticato in maniera
poi apri l'album della Panini, l'almanacco, vai a vedere i numeri, ti accorgi che alla fine lui sempre c'è. Pier, ti saluto, che siamo sotto
la Juve
traffico,
che arriva in finale a Berlino, a proposito di Berlino, certo. Arriva in finale esatto.
C'è lui,
in finale,
certo. Certo. Ciao Pier, grazie. A domani.
Ciao.
Franco, invece mi racconti, io mi ero fatto affascinare dai 16 anni 11 mesi di Lamine Yamal, infatti in classifica sono messo malissimo, perché poi Yamal è stato bellissimo, ha battuto il record di precocità nel giocare una partita dell'Europeo, ma almeno per ieri, per la prima partita, è rimasto a secco, però insomma è la faccia della Spagna. La Spagna si permette Morata, che è criticato da 30 anni e poi però c'è sempre, e Yamal, che ieri ha giocato a 16 anni.
Guarda, su Yamal arrivo subito, non cambio argomento, però su Morata fammi dire una cosa. Io ho seguito l'altro, l'Europeo del 2021, e un collega spagnolo mi ha detto: guarda, per noi è un tabù ammetterlo, però c'è un fatto regionale nelle contestazioni a Morata, cioè se un tifoso della Spagna ha scritto Puyol sulla schiena, sappi che fischierà Morata. Cioè Morata è nato a Madrid, ha vestito entrambe le magliette delle squadre di Madrid, ha vinto tutto il vincibile contro Barcellona esultando con abbondanza, e spesso contestarlo sono i catalani. Dopodiché, se lo dici non va bene, nel senso che è un argomento un po' scabroso,
politicamente scorretto.
L'ho visto, cioè allo stadio ho fatto caso a Siviglia e l'ho vista questa cosa. Morata si considera se stesso un bel po' italiano, la moglie italiana, i figli hanno nomi italiani, ama l'Italia, speriamo che torni. Yamal, allora, Yamal, la Spagna ha fatto di tutto per metterlo in una condizione di saltare l'uomo a segnare. Pedri si portava via Guardiol con un gioco un po' da Tom e Jerry, diciamo da Willy e Coyote, per cui gli si avvicinava, cercava di scostarlo. Yamal ha avuto le sue occasioni, ha messo quell'assist per il 3-0 a gioco finito, non è riuscito a fare un gol che voleva tantissimo, cioè si vedeva proprio, sembrava un ragazzino ancora più di quel che è, cioè era veramente inferocito all'idea di non aver segnato quando ha dovuto lasciare il campo. E probabilmente arriverà il gol da giocatore più giovane dell'Europa se gioca così.
Sì, c'è tempo, perché ripeto, non ha ancora 17 anni. Ciao Franco, grazie.
Ciao. Grazie a voi di cuore, ciao. Quando volete sono qui.
Assolutamente, è un piacere. Davide da Faenza, vai Davide.
Ah, ciao, secondo me questa squadra è l'Italia. Se arriva ai quarti va bene, se arriva in semifinale è un ottimo risultato, in finale eccezionale, se vince un miracolo.
Sì,
a questo proposito, se l'Italia vince gli europei pago una cena a tutto lo studio di tutti i convocati.
Ma guarda, speriamo che vinca l'europeo, amico mio, cosa ti devo dire? Sarebbe meraviglioso, ci teniamo il numero di telefono, adesso questo te lo dico.
Segnalo.
Assolutamente Davide, ciao, grazie, traffico, poi parliamo di Slovenia e Danimarca, ciao.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Tra 5 minuti a Stoccarda, Slovenia contro Danimarca, seconda gara di questa domenica dell'Europeo. Cristiano Gatti, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Cri. Buongiorno a tutti, buongiorno.
Convocato a sorpresa, non a sorpresa, perché questi 5 minuti li dedichiamo a Josip Iličić, che parte dalla panchina, sono arrivate le formazioni ufficiali, ma è comunque la storia più bella dentro questa sfida, che in realtà ne contiene due di storia del destino, perché c'è Iličić che parte dalla panchina, dall'altra parte c'è Eriksen. Noi ci siamo abituati comunque a considerare Eriksen un calciatore a tutti gli effetti. Non dobbiamo dimenticarci che 3 anni fa, nel giorno del debutto della Danimarca all'Europeo, ci fu il famoso dramma sfiorato che gli costò prima quasi la vita e poi per tanti doveva costargli la carriera. Però restiamo su Iličić, Cristiano, se ci vuoi un po' raccontare, insomma, che sensazione ha un tifoso dell'Atalanta avvicinandosi al suo debutto in questo europeo.
Guarda, io più che un tifoso dell'Atalanta mi considero un estimatore assoluto di Iličić, lo considero anche in un libro che mi è capitato di scrivere con Vittorio Feltri sulla storia dell'Atalanta, il più grande giocatore sia comparso a Bergamo. Dice: è bella forza a Bergamo, quali giocatori saranno mai comparsi? È anche facile, questo sì, però si parla dell'Atalanta di Gasperini, si parla insomma della migliore Atalanta che qualcosa ha detto in Europa. In ogni caso Iličić è il paradigma assoluto di questa Atalanta, perché è il giocatore che assieme ovviamente al Papu e a Zapata ha formato quel famoso attacco che prima di questa Europa League ha fatto grande questa squadretta che in giro per il mondo pochi conoscevano. Se l'Atalanta è diventato un marchio riconosciuto, riconoscibile, lo si deve a loro e in particolare proprio a Iličić, che a Bergamo, direi, a Bergamo c'è stato 5 anni formalmente, dal 2017 al 2022, però con le vicissitudini che più o meno sappiamo, di fatto le sue grandi annate sono state 3. La più clamorosa, la più strana, in fondo forse anche la più educativa, resta quella del 2020, quando Bergamo casualmente fu capitale del Covid, e proprio in quel periodo l'Atalanta giocava in Champions League, e proprio in quel momento Ilicic ha raggiunto l'apice della sua carriera, arrivando addirittura, se vi ricordate, a segnare 4 gol a Valencia nell'incontro di ritorno. E da lì precipitare nel giro di poche settimane, si potrebbe dire di pochi giorni, invece nell'abisso assoluto dei suoi problemi interiori. Lui contrasse il Covid, finì chiuso anche lui, come tutti i bergamaschi, in un feroce lockdown. E lì, dalla gloria più bella, dal momento più alto, ha conosciuto il dolore più profondo. Da lì non si è più completamente riavuto, si è parlato di questa grande depressione, e di fatto anche il suo ritorno nell'Atalanta è stato più un tentativo a livello affettivo che neanche effettivo. È stato un ritorno formale, forse più per ringraziarlo che per riutilizzarlo, sì, davvero. E da lì poi il ritorno in Slovenia. La cosa bellissima adesso è vedere che però è riuscito, nonostante tutto, rientrovando un suo equilibrio nell'ambiente di casa, in Slovenia, con la famiglia, ritrovare un suo equilibrio, è riuscito a riscalare un po' le gerarchie. Sì. E a 38 anni è chiaro, a 36 anni scusate, è chiaro che non darà più il meglio di se stesso, perché quello l'ha dato e che meglio è stato. Però l'idea che riesca a giocare anche negli scampoli all'europeo è una cosa bellissima, che non fa bene, non commuove solo i bergamaschi, no, dovrebbe commuovere tutti, perché è una grande storia umana.
È una grande storia, e ti ringrazio, abbiamo voluto ricordarla a chi adesso insieme a noi guarderà il primo tempo di Slovenia-Danimarca, così come è una grande storia, ripeto, quella di Christian Eriksen, che 3 anni fa, in questi giorni, insomma, ci preoccupava per ben altre storie. Ciao Cristiano, grazie.
Ciao Cristiano.
Un saluto a voi.
Ciao, ciao. Grazie Cristiano Gatti. Carlo, abbiamo il GR, poi quando torniamo restiamo però sull'europeo con Walter Novellino, facciamo poi una gita in casa Milan, le parole di Teo Hernandez che hanno preoccupato i tifosi rossoneri. E ci proiettiamo anche su quello che vedremo questa sera, ore 21 Serbia-Inghilterra, ci scende in campo un'altra delle grandi favorite. Per il momento GR.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Slenders attacca, che dentro c'è Weghorst che attende, poi imbucata per Benaldo. Weghorst gioca così il suo primo pallone della partita, entra e fa gol, meglio di così non si può. 2-1 Weghorst.
Finisce 5-1 per la Germania al debutto dei tedeschi contro la Scozia in questo europeo 2024. È una Germania che può fare paura anche alla favoritissima per il titolo.
La Francia credo che sia la squadra favorita, perché i suoi giocatori militano nelle squadre più importanti a livello europeo, e credo dopo che ci sia la qualità tecnica, tattica e fisica per dimostrare il loro valore.
Deluso per il risultato, giusto. Abbiamo lavorato 10 giorni di fila per provare a vincere questa gara o pareggiare, ma perdere mai. Peccato non aver pareggiato lì l'ultimo minuto, ma ci sta, questo è calcio. Dobbiamo capire e andare per la seconda gara.
L'ultima voce è quella di Silvino CT dell'Albania, quella prima di Trezeguet, che ci parlava della Francia, che vedremo domani, ultima tra le grandi favorite a scendere in campo. Abbiamo ammirato la Germania travolgente con la Scozia, la Spagna con la Croazia, ci mettiamo dentro anche il nostro 2-1 con l'Albania. Oggi l'Olanda, che seppure con un po' di fatica ha piegato la Polonia nella partita fin qui secondo me più bella dell'Europeo, anche per l'equilibrio che ha saputo generare lungo tutti i 90 minuti. Questa sera tocca l'Inghilterra con la Serbia ed è un'altra gran partita. Domani, come detto, toccherà alla Francia contro l'Austria, in un girone che come il nostro è parecchio complicato, perché è il girone di Polonia e Olanda, e quindi è un girone in cui guai a partire male. Intanto, a proposito di partenze, primi 10 minuti tra Slovenia e Danimarca, risultato fermo sullo 0-0. Ripartiamo da qui, Carlo, 800 24 00 24. Fammi salutare Walter Novellino. Ciao Walter.
Ciao a tutti.
Io mi sto abbastanza divertendo in queste prime battute dell'Europeo. Tu?
Anch'io, vedo la Germania la più favorita, secondo me. Germania è straordinaria, anche l'Italia per 60 minuti, credo. Calafiore grandissimo, bastone eccezionale, Barella, Giorginio, Scamacca. Quando si inserisce Calafiore si abbassa Giorginio. La squadra che mi è piaciuta, l'Italia. Però la Germania, ti devo dire la verità, è quella che mi ha lasciato. Non credevo che giocasse così bene, perché le prime partite amichevoli non mi aveva incantato. Però direi belle partite, anche la Polonia con l'Olanda.
Oggi è stata una bella partita Polonia. Sì,
bella partita.
Perché c'è
poi partite con tanti gol.
Sì. Cioè, oggi c'è stato un momento in cui la Polonia avrebbe anche potuto vincerla prima di incassare il 2-1 di Venezia.
Bravissimo. Grande Zelinski.
E anche Zalewski, a proposito di giocatori che stanno in Serie A. Sì. Zalewski ha fatto un secondo tempo straordinario sulla fascia.
Straordinario, sì,
compreso un gol sfiorato nel finale della partita. Sì, la Germania, Walter parlava della Germania. La Germania è un po' sottovalutata, secondo me, nel complesso, nelle previsioni di questo Europeo. Gioca in casa, questo lo sappiamo. È una nazionale completamente nuova che però ha alcuni guru come Kroos, che è tornato, senza i quali non puoi far tanta strada. Ha tanto talento, è una squadra che gioca verticale, quindi la Germania ha sorpreso, sì, certamente nelle proporzioni numeriche, non come tipo di squadra, perché comunque giocatori che conosciamo bene, di grande talento. Poi l'approccio, lo dicevo prima, dei tedeschi alle grandi competizioni è sempre un approccio impetuoso. Cioè loro, cioè Germania e Ungheria, prima partita di un mondiale o di un europeo, grosso modo.
Sì, grosso modo la trattano allo stesso modo.
Grossi problemi mentali.
Aspetta che ripristiniamo il collegamento con Carlo. Walter, tra l'altro, insomma, noi abbiamo nella testa la Germania dei giovani e dei grandi talenti, penso a Musiala. Poi scopri
a Musiala sì, è eccezionale.
Poi però scopri che la Germania è la squadra con l'età media più alta in questo Europeo.
Però c'è i giocatori che ti saltano l'uomo, diventa molto facile, perché ultimamente le squadre si chiudono molto, e anche con l'Italia. Insomma, noi cercavamo di tenere palla per verticalizzare, loro si chiudevano bene, l'Albania si chiudeva bene, e credo che saltare l'uomo, anche come Chiesa ha fatto 2-3 colpi alla grande, ha costruito anche situazione da gol importante. Io che i giocatori che saltano l'uomo sia fondamentale in questo Europeo. Però devo dirti la verità, queste 4 partite che abbiamo visto, 5 scusa, secondo me è un Europeo bello, molto bello.
Sì. Promette di esserlo e sta facendo vedere questo. Non mi ha sorpreso, Carlo, che le big abbiano approcciato senza tanti giri di parole, senza nascondersi. Ci sarà tempo per gestire magari le forze, però io credo che nasca anche dalla consapevolezza di come è costruito questo Europeo. Di fatto è difficile non entrare nella seconda fase, però fa tutta la differenza del mondo entrarci da prima o da seconda, a maggior ragione da terza recuperata. E quindi, insomma, mi aspetto che lo stesso faccia questa sera l'Inghilterra e domani lo stesso faccia la Francia, per evitare di incasinarsi poi una corsa che per tutte queste deve andare verso la finale.
No, di complicarsi la vita, ma d'altra parte è strutturale, no, che per un europeo, a differenza del mondiale, sappiamo come le fasi a gironi siano estremamente equilibrate. Adesso sto vedendo Slovenia-Danimarca, ragazzi, una signora squadra con Højlund, con Eriksen, eccetera. Quindi giochi sempre partite di altissimo livello, l'approccio è determinante perché indica la via, e se tu parti con un passo falso fai molta fatica poi a recuperarlo, quindi insomma non mi stupisce questo. Mi stupisce un po' il modo spigliato che hanno avuto tutti di giocare fin qui, perché anche ieri la stessa Italia, va bene la tensione, va bene il fatto di partire 0-1, ma ha avuto una reazione, ha giocato un primo tempo da squadra che ci crede, quindi le vedo tutte molto molto aggressive nella fase di costruzione del gioco, cioè mi sembra un europeo offensivo.
È molto determinante le prime partite, l'approccio che hanno avuto, no? Le squadre forti, l'Italia in modo particolare, perché non mi aspettavo un'Italia così forte, veramente bisogna fargli complimenti. Ma mi è piaciuto i due centrali che costruivano da dietro, che verticalizzavano, che cercano subito la profondità, l'inserimento di Calafiore, un giocatore straordinario, non credevo che era così forte, dire la verità. Io l'ho visto col Bologna, ma non pensavo così forte. Sono contento per Spalletti.
Perché poi, sai, ne parlavamo prima anche con Pierluigi Pardo, bisogna poi fare anche il confronto quando si alza l'asticella. Per carità, l'Albania non sarà stato un avversario straordinario, ma un debutto nell'Europeo è certamente un'asticella saltata rispetto a una qualsiasi partita del campionato italiano.
Io credo l'Albania è una squadra forte, è una squadra che c'ha gli uomini, Aslani, ci sono giocatori importanti. Devo dire che l'approccio dell'Italia è stata forte, è stata strong, come dicono in inglese, è stata continua per 60 minuti secondo il mio punto di vista. Poi forse loro si sono chiusi e faceva un po' fatica nel verticalizzare il gioco, ma nel possesso siamo stati bravissimi, secondo me.
A proposito di inglesi, cosa ti aspetti dall'Inghilterra stasera? Intanto la Danimarca è passata in vantaggio con Christian Eriksen, 17° minuto del primo tempo.
Sono curioso di vedere l'Inghilterra, perché onestamente è una squadra, anche lei è una squadra forte, una scacchina centrale, Foden forte, ci sono giocatori che hanno qualità, però che non hanno mai espresso la loro forza negli europei. Io sono convinto che l'Inghilterra è una squadra, anche lei è una squadra forte, equilibrata. Sono curioso di vederla.
Prima o poi capiterà, insomma, che... no Carlo,
ecco, ma questo...
no, come... speriamo un po', Eriksson...
No, ma Walter, sai, Eriksson ha sempre detto che il grande guaio della nazionale inglese è quella di arrivare con i giocatori spremuti come i limoni alla fine delle stagioni, quando si giocano mondiali ed europei, e storicamente è un po' sempre stato così. Adesso però tutti quanti i migliori giocano in Inghilterra, e quindi a proposito di limoni spremuti ce n'è un po' in tutte le squadre, così come ogni squadra, a proposito della qualità dell'europeo, sto riguardando il gol di Eriksen. Insomma, anche la Slovenia a Sesko, oggetto del contendere di mercato di molti. L'Albania Broja, anche lì oggetto del contendere di molti. Højlund lo conosciamo. Ogni squadra comunque ha almeno uno o due giocatori che sono di livello superiore. Tutte le squadre ce li hanno.
Sì, Scamacca che sta facendo cose straordinarie. Io non credevo che era così bravo.
È passato sotto la cura Gasperini, sai che...
bravo, sì.
È un laboratorio artigianale che valorizza e rende
oro. Valorizza i giovani, ma questo è forte veramente. Scusate, sto passando il tramite una musica.
Vai, tranquillo.
Sono al mare.
Beato te. Cosa ti dobbiamo dire? Beato te che stai al mare. Dai, ti saluto perché c'è il traffico. Ti lasciamo alle onde.
C'è traffico.
Anche per noi. Ciao Walter, alla prossima. Torniamo a disturbarti. Ciao. Grazie Walter Novellino. Allora, abbiamo raccontato in diretta il gol della Danimarca. L'ha segnato Eriksen, a proposito delle mille storie che ci sono dentro questa partita, quella tra Slovenia e Danimarca. Eriksen che dunque va in gol in questo europeo che 3 anni fa molti pensavano non avrebbe potuto giocare dopo quello che che gli era successo in campo nel debutto dell'Europeo del 2021 contro la Finlandia. Quindi Danimarca in vantaggio al 17° gol di Eriksen. Il traffico, poi abbiamo parlato di Francia. Ci spostiamo un attimo sulle cose nostre interne, perché vi facciamo risentire quello che ha detto ieri Theo Hernandez a proposito del suo futuro al Milan, e cerchiamo un po' di capire che cosa davvero sta succedendo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Je suis 100% pour jouer cet Euro. Après, si je dois rester à Milan, je dois partir, on verra après.
Allora, questo Theo Hernandez ieri. Intanto rimane avanti 1-0 la Danimarca sulla Slovenia a Stoccarda. Siamo al 23° minuto. Decide fin qui il gol realizzato da Eriksen al 17°. Che cosa ha detto ieri Theo Hernandez? Adesso fatemi concentrare al 100% sull'Europeo, poi se resto o no al Milan lo vediamo più avanti. Parole che hanno di fatto smentito quanto 48 ore prima aveva raccontato Ibrahimovic, dicendo Maignan, Theo Hernandez e Leao restano. E a proposito dei due che hanno il contratto in scadenza nel 2026, quindi Maignan e Theo Hernandez, aveva detto c'è spazio per fare delle offerte e in ogni caso loro due sono contenti di restare a Milano per cercare di fare la storia. Pietro Mazzara, collega di Tutto Sport e Milan News, ciao Pietro.
Ciao Giovanni, ben ritrovato.
Oh, mi sembra che le parole di Theo Hernandez abbiano un po' avuto l'effetto di una secchiata d'acqua fredda sull'animo dei tifosi del Milan, già particolarmente provato in questo periodo.
Ma sai, ricordavi la risposta che Ibra mi ha dato l'altro giorno, no? Perché lo incalzavo proprio su quella situazione. Diciamo che Theo Hernandez, se avesse voluto rassicurare l'ambiente, avrebbe potuto utilizzare ben altre parole. La realtà dei fatti è che Theo Hernandez vuole dal Milan un riconoscimento economico pari a quello che è il suo status che gli viene riconosciuto dagli addetti ai lavori. Di tutta Europa, ovvero di essere uno dei terzini sinistri più forti in circolazione. Il Milan, a detta di Zlatan Ibrahimovic, ma anche da quello che ci risulta, ha delle potenzialità economiche superiori per quanto riguarda il monte ingaggi, però di contatti effettivi però non ce ne sono stati, quindi io capisco che poi possa filtrare un po' di nervosismo, di irritazione da parte della dirigenza del Milan. Ma l'offerta Theo Hernandez non c'è stata. Poi se il Milan andrà a fare il massimo sforzo sulla richiesta economica, sulla propria proposta economica, e Theo Hernandez avrà delle richieste che non saranno compatibili, allora sarà giusto sforzarsi. Però il Milan un segnale al giocatore deve darlo, e deve darlo in maniera importante.
Carlo, facendo?
Ma che il quadro sia questo, che Ibra l'altro giorno abbia detto non parte nessuno, poi non parte nessuno, salvo che arrivi l'offerta che non puoi rifiutare, perché questo non esiste, no? L'unica cosa che poi resti con, come dice giustamente Pietro, con un riconoscimento, perché i giocatori, insomma, quello interessa che venga riconosciuto il loro status a suon di soldi, e secondo me ci sta. Però c'è anche il problema, ok, non riesci o non vuoi rinnovare a quelle cifre Theo Hernandez, l'importante è non fare la fine di quegli altri che sono andati via senza portare nulla al caso del Milan, salvo Tonali.
Certo.
Quindi il punto secondo me è quello lì, se resta e trovano un accordo bene, altrimenti che parta alle giuste condizioni e non con un coltello alla gola.
Sì, anche se insomma, io credo che sarebbe difficilmente, Pietro, no, accettata la partenza di Theo Hernandez.
Ma allora sai, sicuramente sarebbe difficilmente accettata, poi in un momento in cui comunque proprietà e dirigenza hanno gli exit poll della loro popolarità in caduta libera in questo momento all'interno del mondo milanista, stanno facendo fatica a trovare una quadra su Zirkzee, sulle commissioni di Chiaio Rabchan, questa situazione di Theo Hernandez se la stanno portando dietro da mesi, è un qualcosa che dovranno sciogliere, un nodo importante che il Milan dovrà sciogliere, come diceva giustamente Carlo. La linea è quella: se Theo Hernandez non dà segnali di apertura o comunque il Milan non va incontro alle richieste di Theo Hernandez e Theo Hernandez vuole andare via, porti un'offerta e sarà ceduto.
Se, ma come è stato preso dal mondo Milan, intendo l'ambiente, i tifosi, tutto l'atto di presentazione di Ibrahimovic giovedì? Perché ho letto e visto, sentito, percepito sensibilità differenti.
Come è stato preso? Sai, in questo momento anche colui il quale veniva identificato come il nuovo garante, come colui il quale avrebbe dovuto far cambiare rotta alla dirigenza del Milan, in realtà, o comunque a quelle che sono state le idee americane, in realtà a parole è perfettamente allineato. Cioè Ibrahimovic si è esposto e, Gio, correggimi se sbaglio, io ho avuto questa sensazione l'altro giorno, mi sembrava di sentire parlare Cardinale quando esprime i suoi concetti sullo sport, poi con le solite declinazioni alla Ibrahimovic sul voler vincere. Giustamente non poteva fare tutta la fase di controllo delle parole, un po' di verve l'ha dovuta mettere, però diciamo che se i tifosi si aspettavano un Ibrahimovic che ribaltasse tutto e tutti, così non è stato.
Però sai che io non capisco che cosa avrebbe dovuto dire di diverso. Cioè, molti so che se la sono presa perché non avrebbe specificato qual è il budget. Ora io sono andato a memoria, negli ultimi 20 anni non ricordo un dirigente che a metà di giugno abbia detto abbiamo 100 lire o 100 milioni di budget, adesso non necessariamente poco o tanto, ma per capirci. Ha detto l'allenatore l'abbiamo scelto perché vogliamo fare questo tipo di calcio, allora poi uno può avere ancora in testa Conte, io capisco, ma non è stato preso uno che viene dal nulla. Su Zirkzee ha detto, nel mezzo di una trattativa, non ci facciamo prendere per il collo, che credo aggettivo più aggettivo meno sarebbe quello che avrebbe detto, penso Marotta, quello che in questo momento è sicuramente il dirigente più esperto, avrebbe detto ci sono anche altri attaccanti sulla faccia della terra. Io francamente mi sembra che intorno al Milan ci sia un po' di isteria, Pietro.
Beh, ma c'è, sì, ma però Giovanni, scusami Pietro, no, sì. Ma tu parli comunque, no, ma semplicemente, cioè tu parli comunque a una tifoseria che aspettava Conte, che aspettava un allenatore che declinasse un certo status, e ti arriva Fonseca. Anche questo magari non sarà vero, però a me sembra anche per questioni di ingaggio, no? Perché guadagnerà meno di Pioli, perché comunque è uno che sta dentro al budget. E quindi questo fai fatica a digerirlo. Hai la storia dei rinnovi dall'altra parte di Milano, nessun problema. Ha rinnovato anche Barella dopo aver rinnovato Lautaro, non c'è mai stato questo tipo di problema, salvo Skriniar che ha una storia diversa. Aspetti un attaccante, cominci a annusare il fatto che andrà più o meno come è andata con Thuram. Insomma, poi Ibra può dire quello che vuole, ma la prova dei fatti è questa.
Sì, non so se andrà come Thuram. Pietro, vai.
No, ha ragione Carlo, cioè poi il paragone su quanto succede in casa Inter è inevitabile. E c'è, diciamo, anche questa isteria della quale parlavi tu, Giovanni, è anche legata a questo messaggio che passa spesso e volentieri di una attenzione maniacale, quasi isterica all'euro, al centesimo, la lotta alle commissioni dei procuratori e così via. Secondo me il Milan eticamente porta avanti un'idea che è corretta, perché ve l'ho sentito dire anche spesso a voi qui a Radio 24, anche ai vostri ospiti, i soldi che vanno nelle tasche dei procuratori sono soldi che escono dal sistema calcio, ma non può essere la mosca bianca, perché altrimenti tutto quello che fai viene percepito in maniera negativa. L'Inter che rinnova Lautaro in 3 giorni dopo che ci poteva essere una potenziale rottura, e Barella che rinnova prima dell'Europeo, sono delle botte clamorose a quello che è il sistema operativo invece che c'è a casa Milan, perché se Theo Hernandez ti chiede 8-9 e tu sei lì che tentenni e quasi ti chiami fuori e vai a rottura, sensazione ovviamente da fuori, poi magari rinnoveranno Theo Hernandez e saremo sul lato Milan contenti di raccontarlo.
Una cosa che non è andata, certo, ma questo bisogna raccontarlo, e sicuramente entrati nel penultimo anno di contratto si comincia a essere un po' fuori tempo massimo. Questo dice la storia non solo del Milan, ma in generale, insomma, di tutti i rapporti di lavoro che ci sono all'interno del mondo del calcio. Poi su Fonseca, insomma, mi permetto di dire che oggi c'è una piazza che vive con enorme entusiasmo un allenatore che non ha nemmeno iniziato ad altissimo livello, e penso a Thiago Motta. E ce n'è un'altra depressa da un allenatore che comunque, insomma, può essere più o meno bravo, ma qualcosa ha fatto vedere nella sua carriera. Io non riesco proprio a capire la forbice che c'è fra questi due atteggiamenti, che sono però due impatti emozionali, emotivi, quindi mi rendo conto che proprio per questo non sono in nessun modo classificabili, diciamo, in maniera pragmatica, e quindi questo è sta alla dirigenza del Milan colmare questo vuoto. Ciao Pietro, grazie.
Ciao Pietro, ciao Carlo, grazie a Pietro.
Mazzara, intanto sempre 1-0 per la Danimarca, partita comunque molto equilibrata quella di Stoccarda con la Slovenia, il gol è quello di Eriksen al 17esimo. Ci fermiamo un minuto, poi Andrea Dossena, e buttiamo l'occhio sull'Inghilterra di questa sera.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Hugely excited to lead your country into a major tournament is an amazing honour, great privilege. There are a lot of good teams in this tournament and we have to be exceptional to progress firstly through the group and then the opportunity to go further.
Questa sera ore 21 tocca agli inglesi, mentre ci avviamo alla fine del primo tempo tra Slovenia e Danimarca, con la Danimarca sempre in vantaggio per 1-0, gol di Eriksen, ma partita sempre molto equilibrata. Andrea Dossena, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Oh, l'Inghilterra parte favorita, ma non è una novità. La novità sarà se riuscirà davvero ad arrivare in fondo, almeno questa volta, no?
Ci serve una sfera di cristallo. No, parte favorita, però come parte favorita anche la Francia, come la Germania ha dato un'ottima dimostrazione in partenza, ci può essere sempre l'outsider, il tabellone come si andrà a definire, sai, ci sono tante situazioni. Poi a parità di livello, quindi intendo quando la qualità arriva ad essere quasi la stessa cosa con le altre, serve sempre quel qualcosa dentro, quella scintilla, quella cosa che secondo me scatta dentro i ragazzi all'Italia 3 anni fa per portare a casa un torneo che poi giochi ogni 3 giorni. Quindi oltre che la bravura tattica, la bravura tecnica, ti serve anche una condizione e il gettare il cuore oltre l'ostacolo.
Magari anche la consapevolezza che le occasioni cominciano a scarseggiare. Io penso ad Harry Kane, che fa 31 anni a luglio, straordinario attaccante, però rischia, insomma, di essere l'ennesimo campione inglese che si vede un po' scivolare via il tempo per quanto riguarda la nazionale,
ma anche per quanto riguarda i club, perché leggevo l'altro po' qualche mese fa, oltre che il premio individuale non ha mai vinto una coppa. È incredibile, no, che un giocatore del genere non sia riuscito ancora a vincere una coppa a livello di squadra. Ma gli inglesi sono sempre molto non particolari, ma la stessa cosa che un allenatore inglese, sono 30 anni che non vince la Premier League, sono cose che magari non ti fanno, non ci pensi, ma quando te le dicono poi rifletti, com'è possibile che un allenatore inglese sia 30 anni che non vince la Premier, o hanno inventato il calcio, si pavoneggiano di essere i migliori in tutto, e poi alla fine però è vero, il pacchetto che vendono a livello mondiale, la Premier è la cosa più bella che hanno, però poi mancano dei risultati, secondo me.
Carlo?
La cosa più bella è questa, insomma, l'Inghilterra in finale dei mondiali di calcio è da sempre considerato il più grande affare economico per i bookmakers di tutto il mondo, per i bagherini di tutto il mondo, perché sarebbe una cosa incredibile. L'Inghilterra per diritto divino si sente quella che ha inventato il calcio. Adesso, dopo varie nazionali onestamente non fortissime, c'è una generazione di fenomeni, e questa generazione di fenomeni però deve essere incoronata da un titolo. L'unico titolo vinto dall'Inghilterra risale a qualche mese fa, 1966, quindi c'è questa discrasia tra quello che l'Inghilterra appare e quello che forse vorrebbe essere e quello che dice il campo. Le ragioni non le so, rimango a quella di prima di Eriksson, i giocatori arrivano spremuti. In un torneo come questo non puoi mai fare i conti. L'Inghilterra è tra le favorite, l'altra volta ci è andata vicina, ma andare vicino conta solo a bocce, e vediamo se questa ci riesce. È chiaro che questa generazione di fenomeni bisogna capire se è veramente tale, da Harry Kane a Jude Bellingham a Foden a tutti questi che volete voi, però bisogna vedere se hanno realmente quella consistenza che serve per vincere un grande torneo.
Bellingham è una delle stelle in vetrina di tutto l'europeo in assoluto, no Andrea?
Sì.
Tra l'altro molto poco inglese come giocatore.
Sì, poco inglese, anche lui è partito col bot i primi 7 mesi, l'approccio che ha avuto con Real Madrid è stato dirompente, sopra ogni qualsiasi miglior previsione. È stato un po' in declino nell'ultima parte, dipende anche un po', secondo me, in coppia con Kane lì davanti, non è una prima punta, quel gioco da prima punta che faceva, che era un falso 9 del Real Madrid, ha stupito un po' tutti nell'ultima parte, un po' perché lo conoscevano, un po' per non sue proprie caratteristiche, l'ha messo un po' in difficoltà. Il tornare ad essere quell'uomo dietro, la punta di inserimento, di rompere un po' gli schemi, può essere non una sorpresa perché tutti se l'aspettano, però una conferma del giocatore che è.
E invece sull'Italia ieri che impressione ti ha dato?
Ma secondo noi, come al solito, ci maltrattiamo, ci diciamo sempre che siamo scarsi, che siamo la peggiore e tutto, però secondo me noi abbiamo una garanzia che si chiama Luciano Spalletti. In poche settimane si è visto già ieri, con tutti che dicevano che l'Albania sarebbe stata una delle sorprese di questo europeo, il primo tempo 70% di possesso Italia, e proprio neanche potevano togliere il portiere, che tanto era uguale. Abbiamo dimostrato un gran bel gioco, una gran bella personalità. Se devo essere, come ha detto Spalletti, non contento, comunque non è la seconda parte, quando siamo andati a togliere certi giocatori abbiamo sofferto un po' troppo, e quando vai a soffrire un po' troppo magari nelle partite dal dentro fuori, l'episodio al 90° ti può costare un europeo.
Sì, l'importante è rimanere sempre sul pezzo, no? Vale dentro, certo, una partita con l'episodio al 90° che non puoi regalare. E vale magari anche nell'approccio,
magari la puoi chiudere prima.
Certo, nell'approccio di questi 4 giorni che ci portano alla Spagna, cioè di non illudersi che è fatta l'Albania.
No, ecco, non possiamo pensare di. È vero che non è più la Spagna di Luis Enrique, quella dell'europeo di 3 anni fa, dove praticamente era il contrario, è stato il contrario, non eravamo l'Albania e la Spagna era l'Italia, perché la Spagna, visto anche ieri, non fa più del possesso palla o del voler assolutamente non regalare mai il pallone all'avversario, la sua trama, però è una squadra che sicuramente non potremmo permetterci di fare quel possesso palla, quel dominio che abbiamo avuto, perché comunque anche loro hanno più qualità e vengono più a prenderti rispetto all'Albania. Però, come ripeto, un buon pressing, un'ottima riaggressione, tante codifiche importanti, una squadra viva, una squadra che ha voglia di determinare mi è sembrato un ottimo approccio, un ottimo inizio. Sicuramente il livello superiore della Spagna rispetto all'Albania ci metterà in difficoltà, però proprio per questo si chiama europeo.
Certo, ci aiuterà un po' a capire in più chi siamo. Ciao Andrea, grazie.
Ciao Andrea,
grazie, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Dossena. Siamo nelle ultime battute del primo tempo di Slovenia Danimarca. Manca davvero una manciata di secondi. Il 45esimo è sempre in vantaggio la Danimarca per 1-0. Il gol lo ha fatto Eriksen al 17esimo minuto di questo primo tempo, che è stato abbastanza equilibrato, con una minima prevalenza dal punto di vista del possesso palla e anche dei tentativi verso la porta avversaria da parte della Danimarca. Poco prima però del gol di Eriksen, va segnalato, c'era stata una gran conclusione di Sesko dal limite dell'area di rigore, palla che aveva sibilato pochi centimetri alla destra del palo della porta difesa da Schmeichel. Dunque la Slovenia era andata vicina al vantaggio, poi sul rovesciamento ha incassato il gol dell'1-0 di Eriksen. Ancora qualche istante, c'è un minuto di recupero, una quindicina di secondi, e poi arriveremo al momento dell'intervallo con la Danimarca che conduce per 1-0. Ci fermiamo per il traffico, parliamo dopo di tennis, perché oggi c'è stata la sconfitta di Berrettini nella finale del torneo di Stoccarda sull'erba. Bicchiere però credo mezzo pieno, malgrado il KO di Berrettini nella finale contro Draper. Domani iniziano i tornei che portano a Wimbledon, e dunque torna in campo anche Jannik Sinner ad Halle, e quindi proviamo a fare un po' il punto, mentre Slovenia e Danimarca vanno nello spogliatoio per l'intervallo con la Danimarca in vantaggio per 1-0.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Chiude con l'Ace, Jack Draper batte il califo dell'erba come Matteo Berrettini, lo fa in rimonta 3-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 4 minuti.
E dunque Berrettini ha perso a Stoccarda, che però rappresenta per lui l'affiche d'inizio della stagione dell'erba, che speriamo lo porti a Wimbledon con la possibilità di fare un po' di strada. Ci arriverà intorno al numero 60 del mondo, che è già un discreto progresso per chi ha dovuto più volte ricostruire una carriera che solo 2 anni fa prometteva qualcosa di straordinario. Ricordiamoci, nel luglio 2021 la finale di Wimbledon, nel 2022 Wimbledon che avrebbe affrontato da assoluto favorito, non giocato per colpa del Covid. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao, ormai con questi Matteo e questi Lorenzo siamo tutti così.
Diventa tutto difficile. Ciao. Senti, ciao. Il mio bicchiere resta mezzo pieno, anche se oggi ha perso.
Ma guarda, io direi che è pieno per 3/4. Io infatti sto scrivendo per il Messaggero per dire ci sono sconfitte e sconfitte. Obiettivamente, parlando di Berrettini, una sconfitta a Stoccarda a rientro per l'ennesima volta, perché non dimentichiamo che ha saltato tutta Roma e Parigi sulla terra rossa, proprio perché non si sentiva sicuro, non era ancora a posto fisicamente, dopo il già miracoloso rientro che ha fatto quest'anno giocando Phoenix, vincendo Marrakesh, ancora per l'ennesimo infortunio. Cioè stiamo parlando di un miracolato di un giocatore che a 28 anni fa delle cose straordinarie. Oggi ha perso contro un giocatore molto forte, questo Draper è un mancino pericoloso che si è fermato a sua volta per infortunio, ma che ha sicuramente le stimmate del buon giocatore, dell'ottimo giocatore, che sull'erba si esalta, gioca benissimo, d'altra parte è pure inglese, quindi figurati. Io dico che è una sconfitta per 1/4, e per il resto è una grande vittoria, perché ci restituisce un giocatore, soprattutto gli ridà fiducia. Non dimentichiamo che quest'anno ha giocato pochissimo, e quindi a questi livelli noi sappiamo che un Berrettini può giocare, può andare in finale con poche partite nelle gambe, e poi purtroppo scontare queste poche partite nel terzo set contro un giocatore tanto più giovane.
Sì, Carlo, credo che insomma la sintesi corretta sia questa.
Sì, no, ma è certamente la sintesi corretta di Vincenzo, cui faccio gli auguri perché è fresco di compleanno, compiuti gli anni ieri, quindi auguri pubblici Vincenzo. La sintesi perfetta è questa, però, cioè, si tratta di capire cosa chiediamo a Berrettini in questo momento, perché ci sono gli europei di calcio e siamo tutti abituati ad associare questa sì. immagine finale degli europei, finale di Wimbledon con Berrettini. Ecco, quel Berrettini lì non esiste più, cioè non è più un giocatore che può arrivare in finale a Wimbledon. È comunque uno cui vogliamo bene, è un simbolo del nostro tennis, è uno che ha avuto un milione di problemi, è riuscito ad uscirne, però rimane comunque un giocatore. Cosa possiamo augurargli? Tre turni a Wimbledon, Vincenzo? Cioè, non, togliamoci dalla testa il finalista di Wimbledon, ma per lui stesso, per onestà intellettuale.
Senti, io ho visto vincere Wimbledon un giocatore senza una spalla e che si presentava lì con una wild card che si chiamava Goran Ivanišević, che le altre tre volte che ha giocato le finali lì le ha perse da favorito, quindi ho visto cose che voi umani, ma anche tu l'hai visto, e obiettivamente soprattutto a Wimbledon col servizio che lui ha, questo dritto fenomenale, un rovescio che altrove non è qualificato quasi come grande colpo, ma che sull'erba con questo slice che arriva bassissimo diventa fenomenale, e sai, con la sua esperienza, la sua cattiveria agonistica che gli viene da tutti questi stop, se ha un bel tabellone, sai, adesso se lui mette su qua un po' di partite ad alle e non succede niente ed arriva bello tranquillo a Wimbledon, ripeto, con un buon tabellone, se c'è un torneo dove lui ancora potrebbe, secondo me, dire la sua. Ora certo non ti posso mettere per iscritto che può andare in finale, però è una mina vagante, ecco.
Invece, a proposito di Halle, da domani insomma torna Jannik Sinner, proprio ad Halle, in carriera 20 partite sull'erba, 12-8 il bilancio, che significa che sull'erba è un giocatore, diciamo, forte ma normale, però adesso è entrato in un'altra dimensione, quindi cosa dobbiamo aspettarci?
Ci dobbiamo aspettare che lui ha due caratteristiche, anzi tre, fondamentali sull'erba. La prima è un servizio che ha costruito e che ha grande varietà, quindi è molto importante. Una risposta naturale, ce l'ha sempre avuta, è una grande cosa, e sull'erba anche lì è importantissima. Il giocare sempre col baricentro basso, sull'erba come si sa i rimbalzi sono molto bassi e tanti giocatori hanno dei problemi anche muscolari nel fare qualcosa di completamente diverso. Quindi con queste tre caratteristiche, questa rabbia anche sua che gli viene da Parigi per come sono andate le cose, per pochissimo anche lui non aveva gambe abbastanza dopo la preparazione affrettata, e anche lì ripeto, i pronostici li dobbiamo fare dopo che abbiamo visto il tabellone. Davanti al tabellone secondo me possiamo dire qualcosa in più di questi due giocatori che comunque sai, possono dire la loro. Ripeto, dobbiamo tenere presente che i mostri sono gli Alcaraz, che però ha una tenuta mentale inferiore a quella di Sinner, lo sappiamo, è molto più discontinuo e quindi potrebbe anche regalare e trovarsi in situazioni difficili, mentre un Sinner per esempio si sa amministrare di più, sappiamo che sprecare delle partite in campo, i 5-7 in campo nella prima settimana può essere determinante poi nella seconda, e Alcaraz è un giocatore così, e sappiamo che non ci sono i mostri, non c'è Djokovic, non c'è Nadal, c'è Zverev, certo Zverev molto forte al servizio, ma negli spostamenti che succederà? Noi abbiamo due giocatori competitivi.
La possibilità di giocarsela. Poi quando esce il tabellone ti invitiamo una birretta e facciamo due ragionamenti. Ciao Vincenzo, grazie.
Ciao Vince.
Ciao, grazie. Siamo arrivati alla fine, Carlo. Io ti lascio il microfono per domani dopo il GR delle 14. A domani.
A domani, Gio, ciao.
Ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera in redazione, Paolo Corleone e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Tutti convocati weekend torna domenica prossima in diretta dalle 17 con me. Ciao.